Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è Una mente rinnovata, da Romani 12, 1, 2. I miei pensieri sono partiti dalla riflessione della croce del Signore Gesù coronato di spine. Nel nostro inno numero 57, capo una volta pieno, dice: capo una volta pieno di piaghe e di dolor, con spine coronato dall'empio furor. Capo che adesso è cinto di grande maestà, se visto nella morte sul legno vil chinar. Allora riflettevo che in Romani, al capitolo 12, parla di una mente, di un rinnovamento della vostra mente come il principio per un culto adeguato della Chiesa. E andando un po' più a fondo, leggiamo i versetti. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora, affinché si possa realizzare in noi credenti nati di nuovo quello che c'è scritto nel versetto 1, io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, perché questo si realizzi, perché questo primo versetto di solito ci fa paura, perché l'idea di presentare noi stessi i nostri corpi in sacrificio vivente ci fa un po' tremare. Però se consideriamo il secondo versetto, dal quale dipende il primo, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Ecco. E soprattutto la parte A del versetto 2, e dice: non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora, io vorrei convincervi che di come funziona la nostra mente, perché non avevo capito niente in pratica della mente. Perché la mente è come una sorgente che sta su a un certo livello di una montagna, di una grande montagna. Almeno qui dice, perché non vi conformate a questo secolo. Quindi con la vostra mente non dovete tirare i vostri pensieri da questo secolo, ma dal regno dei cieli. Quindi la nostra mente naturale trae il suo nutrimento dal presente secolo, dalla conformità al presente secolo. La realtà dell'uomo naturale, Matteo capitolo 15, che leggeremo, Matteo capitolo 15 dice che il cuore è dal cuore malvagio vengono tutti i pensieri, tutte le cose che, anche se sembrano delle virtù, per il Signore sono sono abominio. Quindi vorrei porre come punto di partenza questo fatto, che qui il Signore, quando ci parla di presentare per le compassioni di Dio, cioè per la sua opera in Cristo di grazia, presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, accettevole a Dio, è un qualcosa che dipende dal fatto che la nostra mente non prenda più il suo sviluppo, i suoi pensieri e quindi le sue azioni, coordinare le sue azioni dal mondo, ma le prenda dal regno dei cieli, cioè da quella realtà che è scritta in Isaia, dice: quanto i cieli, leggo, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi tornano senza aver annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore, pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi c'è una pioggia celeste, che è la parola di Dio, che deve diventare la montagna dalla quale la nostra mente trae le sue conclusioni. E questa nuova mente, che è la mente di Cristo, in altri passi del Vangelo, in Prima Corinzi, l'Apostolo Paolo dice: ma noi abbiamo la mente di Cristo. Ecco, appunto perché la visione che la Scrittura ci dà ingloba anche la realtà del peccato di questa vita. Quindi il credente, se non vive per la sua carne, il che vuol dire che torna a vivere come un empio, se vive per lo Spirito, ha una visione della vita, del mondo, completa e molto al di là di quella delle persone di questo mondo, perché la vede dall'eternità, la vede dal piano di Dio, redentivo di Dio, la vede già completata secondo il progetto divino della parola di Dio. Quindi è meraviglioso considerare come questo conforme, non vi conformate, cioè non siate conformi, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Allora, questa mente si può dividere per gli empi in mente vecchia o dell'uomo vecchio, impura, oppure mente nuova dell'uomo nuovo, pura, la purezza. In Tito, al capitolo 3, versetto 3, che io cito sempre, può darsi che anche per voi diventi un punto fisso per questi versetti, perché li leggo? Perché c'è proprio l'Apostolo Paolo, che pur essendo un bravo e virtuoso religioso, fa un'autoanalisi e dice: prima io ero così, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizie ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Cioè l'Apostolo Paolo, quando era un pio fariseo, era così, la sua mente era così, traviata, insensata, ribelle, servi serva di svariate concupiscenze, voluttà del mondo, menanti vita in malizia e invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati a lui sulla via di Damasco, Atti capitolo 9, egli ci ha salvati non nel mondo, ma da questo mondo, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Certa è questa parola. Allora, quando qui si dice che in Romani 12 si dice di questo rinnovamento della mente, si intende che è la venuta della fede in Cristo nella sua opera espiatoria per noi, vicaria, è la fede in quell'opera divina che è pazzia per il mondo, è abominio per i giudei e pazzia per i greci, è quell'opera divina nella quale abbiamo creduto per un intervento divino. Noi siamo qua perché un intervento divino ha cambiato in qualche modo i parametri e i fondamenti della nostra mente, e la nostra mente, se continua ad aderire al Signore e non è tornata nel mondo, prende la sua forza, prende la sua vita dalle cose celesti che sono scritte nella parola di Dio. Quindi è un rinnovamento, ma in realtà è un cambiamento, cioè è tutta una vita diversa, è una vita soprannaturale. Mentre prima la mente è incapace di intendere le cose di Dio e le reputa pazzia, adesso vive di esse. Quindi mentre prima è impura, dopo diventa pura. In prima Timoteo, al capitolo 1, l'Apostolo Paolo parla di credenti la cui fede ha vacillato o quasi naufragato perché la coscienza non era pura per un crollo della loro coscienza. Adesso non voglio stravolgere questi versetti. Quindi la purezza della mente, in questa parola mente è compreso il cuore, cioè la volontà, i sentimenti, tutto. Paolo aveva un concetto dell'uomo per cui, che lo distingueva dalle bestie, dagli animali, per cui l'uomo è una mente, la mente è l'elemento che fa somigliare l'uomo a Dio. E nella mente sono compresi il cuore, i sentimenti, la coscienza, tutte queste cose che determinano poi il nostro carattere e il nostro modo di agire, le scelte, l'adesione a una cosa e all'altra. Quindi quando leggiamo in Prima Timoteo, al capitolo 1, 1.5, ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta, dalle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Ma più avanti dice, al versetto 19, sempre del capitolo primo, dice: avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, cioè della buona coscienza, hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo e Alessandro. Quindi questa coscienza, buona coscienza, era una buona mente, una mente trasformata dallo Spirito Santo. Allora noi possiamo dire che queste due menti, questo cambiamento che ci è avvenuto, è una cosa straordinaria, perché in Matteo al capitolo 15 dice del della realtà della mente carnale, quella che aveva l'apostolo Paolo prima di convertirsi. Dal versetto 6, leggiamo dal 3. Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Cioè qui il Signore Gesù ci fa capire che il culto dei farisei e degli scribi, che pure avevano la parola di Dio in mano, era un culto non efficace per essere gradito da Dio, anzi era un'offesa a Dio. Perché? Perché avevano umanizzato la loro parola in funzione delle loro buone opere per adempiere la legge. Cioè la loro giustizia, siccome dipendeva dal compiere, l'adempiere la legge, per essere giustificati presso Dio, loro avevano abbassato gli assoluti della legge. E se uno, voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre, quello con cui potrei assisterti, è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, saltiamo al versetto 17: non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Quindi cosa c'entrava lavarsi le mani e lavare i bicchieri? Non c'entrava niente. Cioè loro avevano travisato completamente il senso spirituale del cerimonialismo veterotestamentario. Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi vorrei portarvi a considerare come la mente vecchia, questa, cioè dove il cuore, dove la mente, cuore, coscienza è una sorgente che prende dal mondo, non può far altro che far sì che l'uomo non è gradito. In Matteo 5 dice: voi avete udito, ma io vi dico. Voi avete udito, ma io vi dico. Gesù voleva a tutti i costi far capire che il peccato è molto più dentro all'uomo delle sue azioni, mentre i farisei e la religiosità porta a cambiare le abitudini di vita con un rinnovamento esterno, diciamo così, esteriore. Dio vuole cambiare l'uomo dal di dentro, dallo spirito, attraverso, e comincia dallo spirito per rinnovare la mente e l'anima. Quindi quando Gesù diceva "ma io vi dico" e rendeva più feroce le esigenze della legge, lo faceva per farci capire che il peccato è così profondo nell'uomo che ci vuole un'opera spirituale completa, ci vuole un rinnovamento, una rigenerazione. Paolo in Romani 7 dice che se non avesse capito cosa voleva dire concupire nella legge, non avrebbe cominciato ad aprire gli occhi sulla realtà del suo peccato. E poi dice: in me non abita alcun bene, il peccato abita in me, nell'io, nell'anima, nella sua carattere, nella sua essenza umana, carnale. Ecco, a questo proposito quindi possiamo dire che nel fatto del fariseo e del pubblicano di Luca 18, il fariseo aveva una mente carnale, pur ritenendosi giusto, e non poteva essere gradito da Dio, non aveva consapevolezza del suo peccato, perché non aveva lo Spirito Santo, non aveva potuto illuminarlo. Lui resisteva alla grazia. Mentre il pubblicano, pur essendo esternamente nei fatti un peccatore evidente, se aveva accettato l'opera dello Spirito Santo era gradito a Dio, mentre l'altro no. Quindi tutti questi fatti devono portarci a considerare, riguardo alla nostra vita di fede, che dobbiamo andare a queste radici, cioè capire bene da dove la nostra mente trae le sue sorgenti. Adesso parleremo della mente nuova, della sorgente della mente che io chiamo sorgente nuova per la fede in Cristo Gesù crocefisso per me. Ecco che proprio questa immagine di Gesù coronato di spine, perché anche noi eravamo a coronarlo di spine, a beffarci della sua dignità regale, che non conoscevamo, non conoscevamo nella sua essenza, ma però noi eravamo ribelli ed eravamo empi e agivamo contro, bestemmiavamo il nome di Dio. Quindi questa corona di spine è proprio un emblema, un qualcosa che deve farci vedere giorno per giorno la necessità che la nostra mente sia sotto l'azione dello Spirito Santo e della croce, per poter andare avanti nel nostro cammino spirituale. Perché, come vedremo in seguito, la Scrittura ci mette di fronte a tanti casi in cui poi molti escono dal cammino giusto e tornano a vivere per la carne. E questo non deve succedere a noi, soprattutto a noi del Nuovo Testamento, che abbiamo tutto questo insegnamento così meraviglioso e abbiamo lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. Quindi il Gesù coronato di spine deve essere qualcosa che rappresenta proprio questo fatto che la nostra mente, per essere pura, deve vivere di questo emblema, della profondità di questo emblema, che Gesù ha dovuto essere coronato di spine e lui si è assoggettato a essere beffato e caricato, si è caricato mentre noi lo beffavamo dei nostri peccati e li ha espiati. E non solo è stato trafitto nella mente, ma è stato così trafitto nel voler adempiere la volontà del Padre che poi anche le mani sono state forate, i piedi sono stati forati, le mani, tutto quello che facciamo con le mani, i piedi, tutto il cammino che facciamo, e il cuore è stato trafitto dalla lancia del soldato romano. Quindi se noi stessimo davanti a questi emblemi della croce, per non andare, solo per introduzione, ma la croce è qualcosa che deve improntare e accompagnare tutta la nostra vita. Mentre gli empi, uomo naturale, vede e vive e riceve dal mondo terrestre caduto nel peccato e vive sotto l'inganno e il dominio di Satana, come il mondo attorno a noi, noi abbiamo un privilegio enorme che però possiamo vanificare se non vegliamo e se non stiamo coerenti e perseveranti nella fede. I credenti già nati di nuovo, generati dallo Spirito Santo per la fede in Cristo Gesù, crocefisso per noi, avendo la vita celeste, la visione e l'accesso al trono di Dio, hanno un privilegio enorme. Quindi Giorgio ultimamente ci parlava del Salmo 89, dove si parla del trono di Dio, le cui basi sono la verità e la giustizia. È così? No. Giustizia e diritto. Giustizia e diritto sono le basi del suo trono. E davanti a lui, davanti al trono, c'è invece la benignità e la grazia, la verità e la grazia. Quindi è la confessione e il riconoscimento del nostro peccato, della nostra natura di peccato, e il confidare nella misericordia di Dio in Cristo che ci porta a essere nella posizione giusta per essere davanti al trono di Dio. Il trono di Dio, chi l'ha mai visto? Noi non lo possiamo vedere, ma lo vediamo per mezzo della nostra coscienza pura, purificata, come abbiamo visto prima, dallo Spirito Santo e dalla convinzione, della testimonianza che troviamo nella Chiesa attorno a noi, che è meravigliosa. Quindi è grande il privilegio di essere al di dentro di queste cose, essere dentro al Regno dei Cieli. E il nostro, a questo punto della nostra vita cristiana, dobbiamo stare attenti a non lasciarci andare alla leggerezza, alla superficialità. Come dice nella lettera agli Ebrei, che se non perseveriamo, noi possiamo recedere dal nostro privilegio, perché vuol dire che se noi torniamo indietro, vuol dire che forse non eravamo mai convertiti. C'è un passo in Ezechiele 18 dove dice: se l'empio si converte, io cancellerò tutti i suoi peccati e non vedo l'ora di farlo, anche all'ultimo giorno della sua vita. Poi parla dei giusti e dice: se il giusto recede dalla sua giustizia in Cristo e torna a vivere come viveva prima, io non lo sarà perduto, sarà giudicato per le opere sue, perché vuol dire che o ha calpestato lo Spirito Santo e ha rinnegato la sua fede, oppure non si era mai convertito. Quindi è una cosa meravigliosa considerare l'insegnamento meraviglioso della Scrittura. È meraviglioso e anche motivo di timore considerare ciò che è capitato al nostro fratello Giobbe, il quale nei primi due capitoli lui dice: dal Signore abbiamo preso il bene, riceveremo anche il male, e adora. Ma poi dal capitolo 3 fino al 31, istigato dalle accuse dei suoi amici carissimi, difende contro Dio una giustizia propria. E finché parla in quel modo lì, il Signore non risponde alle sue richieste. Perché? Perché i suoi erano lamenti vani. Egli era scaduto da quell'integrità di coscienza e di fede che troverà in ultimo col ravvedimento e con le esortazioni di Eliù, e poi con la parola di Dio che gli viene rivolta con una certa durezza per fargli capire che si era insuperbito, e allora lui si converte e torna sul retto cammino. Però quante sofferenze ci aspettano sul nostro cammino se deviamo da questa strada meravigliosa che il Signore ci ha donato in Cristo Gesù. Amen.